Testo tratto dal libro I quaderni dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. 26 maggio 1946, domenica quinta dopo Pasqua. La spiegazione di Azzaria, che certo verrà, è preceduta in questa domenica dal sorriso della Vergine Immacolata, perché appare in tale veste bianca come nelle apparizioni di Lourdes e Fatima, ma senza fascia azzurra o cordone dorato. Un semplice cordone bianco, come la veste gliela tiene raccolta alla cintura, e il dolce oro dei capelli appare perché non ha né velo né manto. È la soave bianco vestita, come lo era sovente nelle estati a Nazareth. Solo che ora la sua veste è splendida più di tutte le stoffe terrene e pare di un lino veramente ultraterreno. È da ieri sera che mi conforta e sorride, e nei miei dolori che mi impediscono ogni sonno, che sarebbe evasione per qualche ora dai troppi crucci che mi opprimono, la ritrovo sempre presente ad ogni uscire dal dormiveglio interrotto, che è l'unico riposo della carne stanca, sfinita, e che non può veramente riposare in un vero sonno. Il suo candore, l'emanazione candida del suo corpo glorificato e l'inesprimibile espressione del suo volto raggiano come stella nella stanza buia nel mio cuore afflitto. Passa così la notte, e la madre soave è ancora qui al mattino e poi nelle ore che procedono nel giorno. Sola con lei, la venero con le mute parole dello spirito e non chiedo nulla perché so che sa tutto, perché so che è qui per consolarmi e non è necessario che io glielo chieda perché la madre precorre ogni richiesta di quelli che sa sui figli. In questi pensieri passo le ore. Molti diranno: io avrei chiesto questo e questo. Io, se un latente chiedere è in me, posso avere soltanto questo. Fa tu ciò che sai meglio. Io non chiedo per me. Nulla di nulla. Dio sa qual è il meglio. Maria sa qual è il meglio. Perciò io dico: fate voi per il meglio, ed è la pace assoluta. Una pace che galleggia al di sopra di tutto quanto gli uomini scatenano con le loro cattiverie, egoismi, viltà, menzogne e simili brutte cose, soffiando queste brutte cose sul piccolo mare del mio spirito, che di suo è placido, perché riflette il cielo. Penso, quale castigo avranno quelli che turbano gli spiriti dedicati tutti al servizio del Signore? E la Madre Purissima mi risponde: quello che Gesù ti ha spiegato in molti dettati e che nel tuo caso hai già notato verificarsi più volte, perché è inutile dare altri nomi a ciò che avviene a questo o a quello che hanno mancato alla loro missione presso di te, o ti hanno dato dolore e turbamento. Il nome è quello che sai. Figlia mia, ti ricordi quell'ora di mesta pace nella quale ti apparii in veste di servita e ti attrassi a me, sotto al manto nero, a proteggerti mentre piangevo guardando verso settentrione? Ora ti spiego il significato di quella profetica visione. Mio figlio, e non posso per ora spiegartene le ragioni, ti aveva messa sotto la tutela dei servi di Maria, perché sola non puoi stare, figlia mia, col tuo grande tesoro. Anche a me l'Eterno aveva dato la tutela di uno sposo, inutile per il generare, necessario per tutelare, quando stava per scendere in me il tesoro del cielo e del mondo. Bene avrebbe potuto compiersi la mia divina maternità anche senza Giuseppe, ma e per lo scandalo di una non sposata generante un figlio, e per il segnale che questa maternità in una innocente avrebbe dato a quell'instancabile scrutatore di anime che è Satana, ed infine per la necessità che un pargolo ha di un padre a protettore, la Sapienza Santissima mi impose lo sposo. Tutte le ragioni suddette mi si illuminarono dal momento in cui lo Spirito Santo mi si infuse facendomi madre. Allora compresi la giustizia del mio matrimonio, che fino allora avevo accettato per ubbidienza. Ebbene, figlia mia, anche a te Gesù aveva dato una tutela, quella tutela. Non indagare perché fu quella e non altra. Tanto varrebbe voler indagare perché il dodicesimo apostolo fu Giuda di Cheriot e non, ad esempio, uno dei santi ed umili pastori. Ebbene, io ti ho accolta sotto il manto nero di servita, io che in quella veste piangevo perché vedevo, e puoi capire dove guardassi, perché vedevo che troppo si contravveniva ai decreti del mio Gesù sull'opera, sullo strumento e sul modo di trattare quella e questo, perché tu non sentissi troppo vuoto laddove per uno suo speciale e sempre adorabile motivo il mio Gesù ti aveva messa. Io, a farti sentire tutta la protezione della Regina dell'Ordine e dei figli di quest'Ordine, che per una vita perfetta sono meco in cielo. Ti ho attratta a me, presso il mio cuore, protetta dal mio manto mentre piangevo per coloro che mancavano al loro compito. Ma, oh figlia mia, tu non ti sconfortare. Abbi presente la mamma anche in questa contingenza. Come sei simile alla tua mamma, quando forestiera in Betlemme e carica della parola incarnata, invano bussava alle porte chiedendo aiuto, ricovero, pietà. Pietà più per la parola che portava che per se stessa. Povera donna pesante di maternità e stanca del lungo cammino. Il nostro Giovanni la dice la grande verità su queste ripulse, su queste sordità a comprendere, su queste tiepidezze o geli ad accogliere la parola. Il Verbo, la luce, splende nelle tenebre, ma le tenebre non la compresero. Il Verbo, la vera luce, era nel mondo, ma il mondo non la conobbe. Venne alla sua casa e i suoi non lo ricevettero. E per non ricevere lui, respinsero anche colei che lo portava e che agli occhi di Israele non era che una povera donna alla quale era impossibile che Dio si fosse concesso. Perciò era una truffatrice, una menzognera che cercava con menzogna protezioni e onori immeritati. È sempre così, figlia diletta. Noi siamo invise, perseguitate, schernite, incomprese, perché portiamo la parola che il mondo non vuole accogliere. E noi andiamo, stanche, addolorate, di cuore in cuore chiedendo per pietà, accoglieteci, pietà di voi, non già di noi. Perché noi, in questo dono che portiamo, abbiamo, è vero, il nostro peso, la nostra croce di creature, ma anche la nostra pace e gloria di spiriti, e non chiediamo di più. Ma della parola che vi portiamo perché sia data, perché è vita a coloro per cui è stata in noi deposta, noi siamo sollecite e affannate. Quanti in Betlem, dopo che la gloria del Signore si manifestò con la risurrezione e la sua dottrina si diffondeva nel mondo, non avrebbero voluto aver accolto la portatrice della parola in quella gelida notte di Casleo per poter dire «Noi l'abbiamo riconosciuta». Ma ormai era tardi, il momento di Dio viene e passa, ed i rimpianti tardivi non riparano l'errore. Questo andrebbe ricordato a chi di dovere. Ma tu non ti affliggere. Agli occhi di Dio sei giustificata così come lo ero io per dare alla luce il re dei re in una spelonca fetida. Non nostra la colpa del non onorare degnamente il verbo che si effonde, ma di coloro che ci vietano di onorarlo pubblicamente. L'incenso della nostra amorosa e segreta adorazione è sufficiente a sostituire ogni altro onore che ci si nega di dare al verbo in noi deposto. Sorridi, figlia mia, e spera, ricordando che l'Onnipotente può suscitare figli di Abramo anche dalle pietre, e non ti lascerà senza conforto e aiuto di guide sacerdotali, suscitando chi di dovere per questo dovere, così come ti ha concesso, proprio al giusto momento, il Maestro Angelico a tuo aumentato conforto. E Maria Santissima splende più che mai gloriosa e dolce, mentre riceve il saluto angelico di Azzaria, la cui luminosa presenza par tenue rispetto alla luminosissima Vergine. E Azzaria parla stando in ginocchio con le braccia incrociate sul petto, a capo chino, di fronte a Maria, come fosse di fronte ad un altare.